Ritrovate Lina, Simone Schifinocchiaro al microfono di Rete 2, Luce e Ombre della Globalizzazione, Lingua Italiana e Mondo Globalizzato. Il tema è trattato in una conferenza alla Biblioteca Cantonale di Locarno, conferenza organizzata in collaborazione con il Club Plinio Verda. È aperta al pubblico e si tiene stasera, venerdì 18 di febbraio, con inizio alle 18.15. I relatori sono Alessio Petralli, linguista e direttore della Fondazione Moebius Lugano, e Lorenzo Tommasin, professore di storia della lingua italiana all'Università di Losanna, che è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, quando si usa il termine globalizzazione pensiamo subito a una sorta, insomma, di assedio linguistico, no? Che proviene soprattutto dall'inglese, che minaccia la nostra lingua italiana. Però secondo lei non è proprio così, perché lei dice la lingua italiana ha dimostrato una certa stabilità nel corso dei secoli. Ci spieghi meglio.
Allora, sì, distinguiamo i problemi tra loro. Cominciamo dall'ultimo che lei ha citato. L'italiano è una lingua di cui si dice che si può leggere ancora oggi con una certa facilità un testo antico, un testo medievale, il testo di Dante, a differenza di quanto accade per altre lingue europee, rivelatesi meno stabili come il francese. Un francese di oggi non può leggere con la stessa facilità un testo francese di molti secoli fa, ma questa stabilità dunque dell'italiano va distinta per ambiti e va spiegata meglio, nel senso che certo le parole di Dante sembrano le stesse che usiamo noi, ma l'italiano ha avuto molti cambiamenti, per esempio nel significato di quelle parole, nell'uso di quelle parole attraverso i secoli. È dunque una lingua che sembra stabile, ma che si è sempre mossa continuamente, senza soste, nel lungo corso della sua storia, e tutto sommato non teme troppo gli assedi di lingue straniere.
Però dobbiamo forse distinguere, no? Naturalmente lingua scritta, lingua parlata, due paradigmi insomma linguistici che da sempre viaggiano un po' su binari paralleli, no? La lingua parlata muta molto più velocemente, subisce intrusioni, no? Da altre lingue, per esempio, o in primis forse l'inglese, e questo è molto più forte per quanto riguarda appunto la lingua parlata rispetto a quella scritta. E poi c'è anche il lessico, a quello risponderemo dopo.
Certo, di nuovo l'inglese. Guardi, in epoche precedenti della nostra storia linguistica, il francese, per esempio, ha dato l'impressione di essere altrettanto, se non più, invadente dell'inglese, e c'è stata una fase, almeno nella storia della lingua italiana, in cui molti erano preoccupati che il francese potesse, con i suoi numerosi prestiti e invasioni di campo, compromettere la stabilità e la sopravvivenza stessa dell'italiano. Ma non sono le singole parole che arrivano dalle altre lingue, una volta il francese, oggi l'inglese, domani chissà il cinese, non lo so, scherzo.
Speriamo,
ma non sono,
no.
Dicevo, no, non lo so, ma non sono le singole parole, ecco, che mettono in pericolo o in difficoltà la vita di una lingua, e non sono questi i pericoli maggiori della globalizzazione a cui lei faceva riferimento. È molto più pericoloso, per esempio, che l'inglese si accampi oggi come unica lingua possibile in tante circostanze professionali o civili, facendo piazza pulita del plurilinguismo a cui noi in Svizzera invece siamo molto abituati e teniamo molto, e che sarebbe un ottimo antidoto agli aspetti peggiori della globalizzazione.
Certo, appunto il plurilinguismo, potremmo dire, versus globalizzazione, la Svizzera in questo ha una buona tradizione, no?
La Svizzera ha un'ottima tradizione e si presterebbe a fare da modello per tante altre realtà, per tante altre situazioni. La Svizzera è un paese che ha dimostrato nella sua storia di far convivere pacificamente, e certo con difficoltà che però sono superabili e sono superate, più lingue sorelle, più lingue alla pari. Ecco, questa convivenza oggi è considerata spesso impossibile, o comunque, per esempio, troppo costosa, troppo complicata, e viene messa da parte in molte circostanze. A volte ho l'impressione che anche in Svizzera ci si creda un po' di meno, ed è grave. Dovremmo essere più affezionati a questa nostra, a questo nostro patrimonio.
No, credo che se posso permettermi, forse siamo molto affezionati, però troppo timorosi, magari. No.
Sì, perché la varietà e la ricchezza culturale del plurilinguismo possono fare paura, possono sembrare, appunto, esatto, come dicevo un attimo fa, costosi, complicati, difficili, ed è certamente vero, sono più costosi, più complicati, più difficili, ma ne va della nostra biodiversità culturale, ne va della nostra ricchezza e di un tesoro che una volta dissipato non si recupera più.
E per quanto riguarda la lingua e la globalizzazione, ma lingua intesa come struttura grammaticale, ecco, quali sono i mutamenti principali che la riguardano?
Io ho l'impressione, guardi, che la grammatica dell'italiano non sia messa in discussione o in pericolo da elementi legati alla globalizzazione, per esempio dall'influenza di altre lingue. Cioè, l'inglese influisce sul lessico, sulle parole che usiamo e che spesso usiamo senza sapere che non sono parole italiane o che si potrebbero usare parole italiane, ma non stiamo veramente mettendo a rischio la grammatica dell'italiano, perché sporchiamo più o meno disinvoltamente l'italiano con l'inglese. Gli interventi sulla grammatica oggi sono di altra natura, sono di natura curiosa, un po', a volte anche un po' buffa, come quelli di chi crede che l'italiano o anche altre lingue possano decidere, così d'autorità, di dotarsi di un terzo genere grammaticale, supponiamo, e lo si sta discutendo in molte lingue, no? Per garantire l'inclusione o il maggiore rispetto della varietà di genere. Ora, il genere grammaticale è il genere inteso nel senso di orientamento di genere o sessuale sono due cose completamente diverse. E il genere grammaticale non si determina a tavolino. Nessuno ha deciso che il latino aveva tre generi, no? Aveva il
Certo.
maschile e il femminile. Nessuno ha deciso a tavolino che il neutro dovesse sparire. Il neutro è sparito per il naturale e inconsapevole processo di mutamento delle lingue. Pensare oggi di istituire un terzo genere perché ci va o perché ci fa comodo, per ragioni che non hanno a che fare con la grammatica, e di farlo a tavolino, ecco, a me sembra, questo sì, un po' contro le logiche della grammatica per come la conosciamo, cioè di quelle strutture della lingua che si evolvono lentamente, naturalmente, senza che noi ci possiamo mettere le mani, ecco.
Apriamo una breve parentesi per quanto riguarda le inclusioni di genere, no? Lei appunto è professore di storia della lingua italiana all'Università di Losanna. Ecco, vorremmo sapere un suo parere, per esempio, questo va al di là del tema globalizzazione linguistica, ma l'avvocata, l'architetta, piuttosto che il tenere il genere maschile unico, qual è il suo parere per quanto riguarda l'evoluzione della lingua italiana in questo settore?
Il mio parere è che questo ambito è un ambito appunto che riguarda il lessico, cioè quella parte della lingua in cui, a differenza della grammatica, ciascuno è libero e capace di fare delle scelte deliberate. Lei e io possiamo decidere che da domani non usiamo più la parola spazzino perché non ci piace e la sostituiamo con operatore ecologico. Possiamo farlo. L'amministrazione comunale di Mendrisio o quella di Lugano può decidere che la parola spazzino verrà tolta da tutti. Bene, queste sono decisioni che si possono prendere. Si può decidere di dire avvocata e avvocata, peraltro, c'è anche in una preghiera cristiana molto, molto comune, una preghiera cattolica che è il Salve Regina, quindi c'è un sacco di gente che l'ha detto da tanto tempo. Sono decisioni che possono prendere i singoli e che sono o non sono accettate dagli altri parlanti nell'uso comune.
Ah, quindi rimane
Ok?
una questione singola, privata, secondo lei? O
Certo,
non possiamo
ma
pensare che se diciamo un avvocato può essere uomo o donna indistintamente?
certo, per molti secoli e in molte situazioni si è sempre usato questi nomi di professione nella forma generale maschile,
Per il
considerata valida
femminile.
anche per il femminile. Lo si è fatto a lungo, si può continuare a farlo. Chi non ama farlo e preferisce sottolineare il fatto che una sindaca non è un sindaco, beh, può farlo e sarà l'uso, l'abitudine e la maggioranza, se vuole, dei parlanti a stabilire se è un uso fortunato o no.
E quindi siamo ancora in fase di sperimentazione. E in conclusione, Lorenzo Tomasin, qual è secondo lei lo stato attuale allora della lingua italiana rispetto alla globalizzazione?
Ripeto, la lingua italiana nel campo della globalizzazione ha da temere la diminuzione della diversità linguistica, cioè quel fenomeno tipico della globalizzazione per cui si tende, a livello globale ad un monolinguismo di comodo, ad un monolinguismo spesso dettato anche da forme di imperialismo economico, politico, eccetera, monolinguismo che è un danno culturale. È un danno culturale di cui fanno le spese soprattutto, come spesso capita, i più deboli. La lingua italiana non è certo una delle più popolose al mondo, non è neanche la più piccola, ma è una lingua che non ha la forza, diciamo, dello spagnolo, tanto per capirci, e quindi è esposta ai danni di questa prepotenza linguistica di alcune lingue su altre. Questi sono i pericoli, il monolinguismo e la perdita della diversità, molto più che l'acquisizione di una, due, tre o anche 30 o 300 parole inglesi nell'italiano.
Molto chiaro, grazie molte Lorenzo Tomasin, professore di storia della lingua italiana all'Università di Losanna.
Grazie a lei, buona serata.
Ricordo l'appuntamento di stasera alle 18:15 alla Biblioteca Cantonale di Locarno, il tema Luci e ombre della globalizzazione, lingua italiana e mondo globalizzato, è trattato in una conferenza organizzata in collaborazione con il Club Plinio Verda, conferenza aperta al pubblico in presenza, e interverranno Alessio Petralli, linguista e direttore della Fondazione Moebius Lugano, e lo stesso Lorenzo Tomasin che abbiamo appena sentito ai nostri microfoni.